Ti diciamo grazie, Signore, ancora per questa serata, ancora perché in quest'oggi possiamo invocarti di vero cuore e possiamo dirti grazie, Signore, perché buona cosa è aspettare il Signore, e quanti attendono il Signore per certo non saranno giammai smarriti, poiché essi hanno riposto la loro fede in colui che è l'Iddio onnipotente. Ti ringraziamo e ti preghiamo per la riuscita di questo servizio, poiché, Signore, non siamo qui, Signore Dio, a programmare qualcosa, ma siamo nella tua presenza in attesa che tu muovi le acque, che tu tocchi le anime in questa sera, che tu tocchi i cuori, le menti, e che ci dai ancora rivelazione nella parola attraverso lo Spirito tuo Santo. Così, Signore, perdonaci di ogni iniquità e lavaci col tuo prezioso sangue, nel nome di Gesù Cristo, benedetti in eterno. Amen. Alleluia. Il Signore Gesù Cristo vi benedica, potete accomodarvi. Questa sera tratteremo un argomento importante e, siccome vi sono più referenze bibliche, durante la predicazione tratteremo verso per verso per poter giungere a quello che è il soggetto di questa sera, che porta per titolo la fede, che è necessaria per il nostro avanzamento e per i risultati che attendiamo nella nostra vita spirituale. Partirò da versi che conosciamo tutti quanti, contenuti nell'Evangelo di San Matteo. Il capitolo è il 17, dal verso 20 leggerò. E Gesù disse loro: per la vostra incredulità, perciò che io vi dico in verità che se avete di fede quanto un granel di senape, voi direte a questo monte: passa di qui a là, ed esso vi passerà, e niente vi sarà impossibile. Questo verso lo conosciamo tutti quanti, lo abbiamo molte volte predicato, però questa sera vogliamo comprendere la parte strutturale di questa fede, la parte dinamica di questa fede e la parte al servizio di questa fede. Partiamo da un concetto fondamentale: la fede viene dall'udire la parola di Dio. La fede è qualcosa che ti dà l'opportunità di ottenere qualcosa che tu non vedi, qualcosa che alle volte diventa impossibile da ottenere, ma attraverso il Signore, che si serve della fede, cioè il credere in Dio che compie quella data opera, tu ottieni quella data opera nella tua vita. Noi spesso ci siamo soffermati su un verso, come adesso sto per fare in questo momento. Vi ho letto questo verso in cui abbiamo dato belle predicazioni, ma adesso voglio mettere in rilievo che non è stato solo questo momento, questo verso in cui Dio ha parlato in Cristo Gesù della fede vista come quel piccolo seme di senape. Il Signore negli Evangeli ne ha parlato più volte, e per comprendere la struttura di questa fede noi esamineremo anche gli altri versi. Ma partendo da questo verso voglio farvi notare che il Signore nel contesto stava parlando ai discepoli che non erano riusciti a cacciare il diavolo che era sopra quel giovanotto, che agiva sopra quel giovinotto, che era lunatico, che purtroppo era sotto la possessione demoniaca. E portandogli questo posseduto al Signore gli fu detto: i tuoi discepoli non sono riusciti a liberare questo giovinetto. E il Signore avrà un momento di spasimo e dirà: vedete, questa è una generazione incredula. Partiamo dalla fase dell'incredulità. Spesso noi diciamo: crediamo in Dio, crediamo nella religione, crediamo in un movimento religioso, crediamo in un gruppo, ma le nostre azioni dicono l'opposto. Perché se io credo in Dio e poi vivo nel mondo, io realmente non sto credendo in Dio, ma ho semplicemente quella che tecnicamente viene chiamata una religione di comodo, un titolo ecclesiastico di comodo. Dirò che credo in Dio, ma sapete, molta gente dice di credere in Dio, ma poi di fatto vive in una condizione lontana da Dio. E il primo punto che voglio esaminare è l'incredulità. Partiamo dal principio che per noi non essere increduli dovremmo avere una fede certa. E quando noi parliamo di fede, cominciamo già a vedere una grande pietra davanti a noi, un macigno troppo alto, perché pensiamo che questa fede debba essere qualcosa di grande, qualcosa di immensa nella nostra vita per ottenere una guarigione, per ottenere un miracolo. Ma Gesù, in questo contesto ben preciso, dirà ai discepoli quello che ho letto e voglio rileggere in Matteo 17:20: perciò che io vi dico che se avete fede quanto un granello di senape, voi direte a questo monte: passa di qui a lì. Fede quanto un piccolo granello di senape. Dobbiamo investigare una cosa a monte, che quando il Signore prende un riferimento, un esempio, c'è un significato importante. Il granello, il seme di senape, è il più piccolo nel contesto degli esempi che il Signore sta facendo. Però se fate un esame attento di questa tipo di pianta, scoprirete come il Signore in altri versi descrive lui stesso: è un piccolo seme che riesce a generare un grande albero dove gli uccelli del cielo possono posarsi. E infatti in Matteo 13:31 è scritto così: egli propose loro un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prende e semina nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma quando è cresciuto è maggiore dei legumi e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a ripararsi tra i suoi rami. Quindi questo piccolo granello di senape diventa così grande come albero che gli uccelli del cielo riescono a trovare ristoro tra i suoi rami. Quindi ciò che Dio stava dicendo è qualcosa che dobbiamo esaminare, è qualcosa che dobbiamo cercare di comprendere, capire dove il Signore vuole fare giungere il nostro pensiero e il nostro sentimento. Questo piccolo granello di senape ha un significato notevole, ha un significato che ciascuno di noi dobbiamo esaminare. Ora vedete, se in quel contesto il Signore prendeva un seme grosso quanto un melone e diceva: vedete, la vostra fede deve essere così, credetemi, ma magari i discepoli avrebbero potuto dire: ecco, magari l'esempio può essere un po' conscio. Ma lui scelse come esempio il più piccolo granello che ci poteva essere. Perché? Questa è la domanda che pongo a ciascuno di noi. Perché? Questa mattina lo Spirito Santo, svegliandomi, mi disse: non è la grandezza della fede, ma la qualità di un'autentica fede. E da qui fui portato in queste scritture. Noi spesso pensiamo alla dimensione della nostra fede. Noi pensiamo: oh, per io essere un servo di Dio devo avere una fede grande. Oh, per io ricevere un miracolo devo avere una fede grandissima. Come se noi otteniamo in funzione di qualcosa di grande che noi mettiamo in movimento nella nostra vita. Ma la scrittura ci pone innanzi che il Signore ha già compiuto tutte le opere. La nostra necessità è solo nel credere nel Signore Gesù Cristo. Credere in Lui è certezza di avere in Lui tutte le cose che desideriamo. Perché egli stesso ci dice che è morto sulla croce portando i nostri peccati, e già questo l'ha compiuto. Quindi quando io chiedo il perdono dei peccati, già so per fede che l'ho ottenuto, perché il Signore è morto per i miei peccati. Se chiedo una guarigione, egli è stato trafitto per le nostre malattie, per i nostri peccati, ha portato i nostri lividori addosso, ha portato le nostre malattie, le nostre infermità, e nel suo nome abbiamo la guarigione. Quindi noi abbiamo già ottenuto. Se noi entriamo in quest'ottica, quel poco di fede, quella certezza piccola nel credere che Lui ha compiuto le opere ci fa maturare la guarigione o quello che noi stiamo aspettando. Dobbiamo solo credere in quello che è scritto. Non dobbiamo, fratelli e sorelle, fare delle scalate per ottenere qualcosa, ma dobbiamo credere in quella fede che può essere piccola come un granello di senape, ma deve essere autentica, deve essere certa, perché se io dico credo, ma poi nel mio cuore ho un minimo di dubbio, non riuscirò ad ottenere. È vero che il granello di senape è il più piccolo degli esempi che Dio stava per portare, ma è autentico perché c'ha la vita in sé ed è in grado di generare un grande albero. Ora, se noi crediamo con il nostro cuore alle promesse di Dio, noi già nel nome di Gesù Cristo abbiamo ottenuto, perché è scritto: non è stato dato un nome sotto al cielo per lo quale si può avere la salvezza, se non un solo nome, il nome di Gesù Cristo. Credere. Alleluia. Vedete, questo contesto Gesù lo esamina, lo mette in rilievo tra i discepoli, e troviamo un altro esempio, perché Gesù parlò più volte di questo granello di senape, e noi dobbiamo investigare tutti i versi della parola per comprendere il significato. A un certo punto i discepoli parleranno con il Signore e faranno una domanda che tutti quanti sicuramente avremmo fatto, ed è Luca 17:5-6. Allora gli apostoli dissero al Signore: aumentaci la fede. Tutti quanti vorremmo la nostra fede aumentata per ottenere qualcosa da Dio, è vero? Aumentaci la fede. E il Signore disse: se avete fede quanto un granello di senape, potrete dire a questo sicomoro: sradica e trapiantati nel mare, e vi ubbidirà. Se avete fede quanto un piccolo granello di senape. Ora, fratelli, vogliamo esaminare questi versi e vogliamo comprendere a livello strutturale ciò che il Signore vuole trasmettere in questa sera a ciascuno di noi. Questa fede secondo qualità, questa fede secondo ciò che la Bibbia presenta ad ognuno di noi. Che cos'era il sicomoro? Che cos'era questi alberi, come anche il senape? Il sicomoro noi lo incontriamo nella Bibbia al tempo di Zaccheo. Era un albero, cari nella grazia, che non faceva frutto, ma che permetteva, essendo un albero alto, di poter avere una visione migliore di ciò che circondava. In questo caso Zaccheo lo utilizzò per arrampicarsi e per vedere il passaggio del Signore, ma non produceva frutto il sicomoro. Invece il senape produce un frutto che è un seme utilizzato poi per la medicina in quel tempo, per condire i cibi, ma anche per fare ombra. In questo caso gli uccelli vi trovavano nido. Esaminiamo la struttura di quest'albero di senape e comprenderemo il significato di ciò che Dio vuole trasmetterci in questo giorno. Partiamo dalla fede strutturale che noi dobbiamo avere nella nostra vita. Sapete che la fede in noi deve essere sotto una forma strutturale ben precisa, perché tutti quanti diciamo: oh, io ho fede in Dio, oh, io ho fede nella religione, io credo in Dio. Ma se alle volte Dio non opera nella nostra vita, è perché c'è un problema strutturale, o perché c'è un problema dinamico, o perché c'è un problema che noi utilizziamo la fede in modo negativo. E noi vogliamo capirlo attraverso la predicazione. Questo senape, questo granello che viene piantato, genera una pianta che è un albero. E sapete, quest'albero ha un qualcosa di particolare. Ho fatto delle ricerche che è importante. Tutte le varietà di senape appartengono alle crocifere. Essi hanno fiori con 4 sepali e con 4 petali disposti a croce. Vedete, il Signore andò a scegliere una pianta che poi il fine del frutto aveva una sorta di forma a croce. Vi fa pensare a qualcosa? Questo senape rappresenta che noi dobbiamo essere dei portatori della croce di Cristo. Dobbiamo avere come frutto finale proprio la croce di Cristo nella nostra vita, e proprio da quella forma a croce vengono tratti il frutto, chiamiamolo così, che poi è il seme, dal quale questo seme non viene utilizzato soltanto per la cucina, quindi un condimento, figura di una chiesa che ha amore, che trasmette un condimento alla vita giornaliera, ma è anche medicina. E il Signore ha stabilito per la chiesa: voi siete la luce del mondo, voi siete il sale della terra, ma non solo, ma quell'albero di senape darà refrigerio agli uccelli, darà ombra, e noi come servizio a Dio siamo chiamati ad essere ombra, aiuto, sostegno per le nazioni. Sapete cosa ci dice la scrittura? In Ezechiele, capitolo 17, vorrei darvi anche i versi, il verso 22 e 24, parla di questo Dio che doveva venire in Cristo Gesù e dice chiaramente: io prenderò un ramo, lo pianterò nel monte di Israele, esso crescerà e sarà ombra per le genti, esso sarà refrigerio per le genti, ed estirperò invece l'albero che non ha portato frutto. E quando parla di questo, sta parlando del Cristo che doveva venire per aiutare non soltanto Israele, ma per aiutare e sostenere noi gentili. Ora, cari nella grazia, comprendiamo subito che il Signore ci chiama ad una fede che sia strutturale. Che significa una fede strutturale? Che noi utilizziamo a disposizione del nostro prossimo, perché dobbiamo essere medicina per il nostro prossimo, dobbiamo essere condimento per il nostro prossimo, dobbiamo essere ombra per il nostro prossimo. E credetemi, un albero non sta lì a crearsi una propria circostanza, un proprio recinto, ma diventa ospite di tutti gli uccelli. Non sta lì a guardare se entra la prostituta, se entra il ladrone, come oggi avviene nelle chiese. Si cerca di dare i posti migliori a chi è più ricco, si cerca di dare i posti migliori a chi socialmente ci sembra migliore, ma tutti quanti davanti a Dio siamo uguali, perché Gesù ha pagato il suo sangue per tutti quanti che siamo peccatori. La fede va utilizzata per diventare quell'albero di senape che deve essere un albero a disposizione del prossimo. Questa è la parte strutturale. La parte dinamica già ve l'ho espressa. Questa fede va messa a disposizione degli altri. Vedete, oggi manca questa parte dinamica della fede. Molta gente cerca di raggiungere la parte strutturale di questa fede, cerca di essere secondo la conformità e raggiunge magari un equilibrio simile a quello dei farisei, raggiunge un equilibrio dove tutto deve essere secondo il concepimento religioso, il pensiero umano, magari cerchiamo di vedere tutto secondo una nostra ottica e diventiamo come i farisei, che ben digiunavano due volte alla settimana, ben davano la decima, ma il loro cuore era lontano da Dio, perché provavano disprezzo verso gli altri, al contrario di quell'albero che abbiamo esaminato, che diventa refrigerio, ombra, aiuto per gli altri. La dinamica di quello che Dio fa nella nostra vita, noi la dobbiamo mettere a disposizione per gli altri. Vi porto un esempio: se in una chiesa avviene una guarigione, il Signore già sa quali saranno i movimenti che si muoveranno nel cuore del servitore. Allora, guardate cosa succede. Pensate al Signore che dal cielo e nella chiesa sta tutto ad osservare e sa benissimo che se questa sera si avvicina qualcuno per avere un miracolo da Dio e quel miracolo avviene, possiamo decidere di dare gloria a Dio, come è giusto fare, B, quello che avviene purtroppo è sentir dire: oh, ma guarda, questa guarigione è venuta per il servitore di Dio. Vedete il problema grosso del mondo qual è? Si cerca di tirare acqua al mulino dei servitori. Si cerca, e questo è un difetto generale, di mostrare quell'io personale. Ma l'albero di senape è lì per dare ombra, è uno strumento che Dio ha posto alla gloria del suo nome. E se noi dobbiamo dare gloria per una guarigione, se noi dobbiamo dare gloria per un'opera, la dobbiamo dare solo ed esclusivamente al Signore. Dio spesso non opera perché la gente cerca la propria vanagloria, ma noi questa sera vogliamo lodare e innalzare il nome di Gesù. Una fede strutturale e una fede dinamica che viene messa a disposizione del prossimo. Gesù non guariva, Gesù non compieva potenti operazioni per mostrare se stesso, ma anzi spesso diceva di non dire niente, spesso invitava le anime ad andare al sacerdote, perché il suo primiero obiettivo era riuscire a vedere il sorriso nelle anime. Lui, quando vedeva l'ammalato, lui aveva compassione di quello stato, si legava a quella sofferenza e non sopportava quell'uomo nella sofferenza, e quando lui imponeva le mani o pregava, lui era contento, non perché aveva compiuto un'opera per la quale doveva farsi vedere, ma perché quella fede dinamica aveva liberato un uomo dalla schiavitù della malattia. E così Pietro e Giovanni, sotto l'unzione, saliranno e diranno: non ho oro né argento, ma sento la tua sofferenza, e quello che ho io te lo do nel nome di Gesù Cristo. Alzati e cammina, e quell'uomo camminerà. Dobbiamo mettere a disposizione la nostra vita al Signore. Una fede che diventa, l'ultima parte, abbiamo visto fede strutturale, fede dinamica, alla fine fede al servizio del prossimo. Ora, cari nella grazia, spesso la domanda che ci poniamo è: perché Dio non compie quello che io gli ho chiesto? La scrittura ci fa vedere, se vogliamo una grande risposta nella nostra vita, tutto quello che noi chiediamo deve essere filtrato da alcuni versi che questa sera vi leggerò e che sono importanti. Prima Giovanni 5,14 dice così: questa è la fiducia che abbiamo in Lui, che se domandiamo qualche cosa secondo la sua volontà, Egli ci esaudisce. Quindi la nostra richiesta deve essere secondo la volontà di Dio. Se io chiedo al Signore: Signore, l'ho detto più volte per farvi sorridere, dammi una Ferrari, il Signore dice: ma che mi stai chiedendo? Ma se io chiedo: Signore, guarisci il mio fratello, aiuta il mio prossimo, oh Signore, aiutami a fare il tuo servizio, a predicare l'Evangelo, è già qualcosa secondo la volontà di Dio. Infatti è scritto in Giacomo 4,3: voi domandate e non ricevete, perciò che domandate male per ispendere nei vostri piaceri. Cosa faceva Gesù e i profeti? Essi compivano ciò che lo Spirito di Dio gli mostrava di fare. Gesù, come profeta, farà questo. Dice: io fo le opere che il Padre mio mi mostra. Noi, anziché proporre i nostri desideri di vita, dobbiamo stare in preghiera e dire: Signore, cosa vuoi che io faccio? Cos'è quello che tu vuoi che io faccio? E Dio ti guiderà a compiere le opere che Lui ha preordinato prima della fondazione del mondo. Possono essere opere di guarigione, opere di conversione delle anime, opere che solo lo Spirito di Dio può fare. Ora, sapete cosa succede? Che Dio semina nel nostro cuore la fede attraverso l'udire la parola di Dio. Ma dobbiamo stare attenti, come ho predicato ieri, non dobbiamo mai dare posto al diavolo. Ieri ho portato un esempio che è come quando noi siamo seduti in una sedia, qualcuno si siede accanto a noi in punta e poi ti dice: ti metti un altro po' in più, e noi ci andiamo spostando un altro pelino in più verso sinistra, mettiamo caso, e così ti vai spostando, arriverai al punto che quando passerà il baricentro andrai a finire prima o poi a terra. E così è il diavolo, attraverso il peccato, attraverso quella rete che tesse, quella ragnatela che tesse, lui non affronta fisicamente i fedeli, ma comincia, cari nella grazia, piano piano a tessere una rete fatta di azioni peccaminose e di desideri carnali o di situazioni terrene o di orgoglio religioso, fino a tal punto che tu cadrai nella sua rete. Prima o poi ti troverai a cadere per terra e lui vanterà parte d'obbligo, dicendo: egli è caduto perché ha avuto modo di avere con me comunione nel peccato. Ora, cari nella grazia, noi dobbiamo cercare di entrare nell'ottica della fede. Non dobbiamo permettere che il diavolo stia lì a rubare la fede dal nostro cuore. Vi ho parlato come le formiche lì nel terreno spesso siamo lì a cercare di individuarle perché sono nelle condizioni di rubare i semini che noi piantiamo. E abbiamo avuto questa triste esperienza quando abbiamo piantato i semini delle carote, non ne abbiamo visto niente crescere perché le formiche sono riuscite a prendersi tutti i semini. E così voi vedete nel terreno, dobbiamo stare attenti agli insetti che ci sono nella terra, dobbiamo stare attenti agli animali ruspanti, ad esempio alle galline, alle colombe, dobbiamo stare attenti quindi agli uccelli del cielo, dobbiamo quindi stare attenti a tanti fattori, compresi quelli climatici, che possono essere dannosi per l'agricoltura. Dove voglio arrivare, fratelli e sorelle? Che noi nella nostra vita dobbiamo difendere il terreno del nostro cuore da tutti quegli insetti, da tutti quegli animali, da tutte quelle circostanze che nella vita si vengono a creare, come dice la parabola del seminatore, per rubarti la parola di Dio. Dobbiamo stare sempre lì a controllare il nostro terreno. E come si fa a controllare il nostro terreno? Attraverso il venire ai culti, la parola di Dio giunge e rinnova ciò che è nel nostro cuore, lavora il nostro cuore affinché l'opera di Dio non sia rubata nella nostra vita. Cari nella grazia, vado verso la conclusione. Questo piccolo seme di senape ha comunque un procedimento ben preciso. Prima che sia idoneo per poter essere piantato, deve, cari nella grazia, morire. Sapete il frutto prima che sia adatto come semenza per poter ricominciare una vita? Che procedimento in natura segue? Il frutto muore e quel seme che viene fuori da un frutto morto ricade per terra e riproduce di nuovo lo stesso albero. E così Gesù ha stabilito che noi dobbiamo morire nella carne. Quando moriamo nella carne, allora siamo idonei per poter essere piantati come nuova creatura. Ce lo dice la scrittura e voglio leggervelo perché è molto importante. E troviamo così Giovanni 12:24. In verità vi dico che se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore produce molto frutto. Dobbiamo morire al carattere vecchio, dobbiamo morire alla nostra natura, dobbiamo morire a tutto ciò che ci porta lontano da Dio. Prima Corinzi 15:37, e quanto a ciò che tu semini, non semini il corpo che deve nascere, ma un granello nudo, il frumento per esempio, o di quello di altro seme. Ora, cari nella grazia, la fede è come quel piccolo granello che ciascuno di noi questa sera vuole prendere. Quanti di noi vogliamo un granello di questa fede? Alziamo le mani nella presenza del Signore. È piccolo, sorella, è piccolo, fratello, devi soltanto afferrarlo. Vedete, è piccolo. Noi immaginiamo, oh, ci vuole una fede particolare, ci vuole qualcosa di particolare. No, è piccolo, devi solo credere alle promesse in modo genuino. Sapete perché la fede non genera le opere? Perché noi la ricerchiamo non secondo il modello genuino. I profeti fecero ciò che Dio gli ordinava attraverso il modello che Dio gli mostrava, e noi fuori oggi dal modello che lui ci mostra non possiamo ottenere niente. Se vogliamo una fede autentica dobbiamo andare alla Bibbia. La Bibbia è l'unico modello perfetto che genera la fede nella nostra vita, un piccolo granello di fede. Vi faccio notare una cosa: le pecore e le capre sono due animali molto simili. Ma la pecora, quando mangia, solitamente abbassa la sua testina per terra e comincia a brucare l'erba, a mangiare l'erba, è vero? La capra l'avete mai vista mangiare? È diversa. Sapete che cosa fa? Comincia prima con le corna a dare delle cornate, se è il caso in un albero o in qualcosa, per capire che cosa è quel dato, quella data cosa, e spesso e volentieri prima la distrugge e poi se la mangia, o viceversa se la mangia insieme. È figura di quando noi vogliamo giungere alle cose spirituali col nostro intelletto. Noi pensiamo di essere intelligenti, noi pensiamo di essere completi nei nostri pensieri e mettiamo avanti prima la testa, vedete? Ma la fede non serve il tuo pensiero, la tua intelligenza. La fede la devi accettare attraverso l'intelletto, attraverso non la mente razionale, ma attraverso un credere senza vedere qualcosa di certo. Tu credi che Gesù ti ha guarito. Ti alzi, io credo che Gesù mi ha guarito. È inconcepibile e non lo puoi spiegare con una mente razionale, ma non devi fare come la capra, non devi muovere la testa, devi solo mangiare il cibo come la pecora, devi solo credere. E se tu credi, dice la scrittura, vedrai la gloria di Dio. Vogliamo applaudire e benedire il nome del Signore. Alleluia. Vi porto un altro esempio. Mettiamo caso mi trovo io con un'altra persona e dico dobbiamo guardare le stelle. Allora una persona, se segue l'intelletto umano, che farà? La mente razionale. Oh, dobbiamo guardare le stelle, cosa c'è da fare? Se seguiamo il nostro pensiero è quello di salire la montagna più alta per vederlo un po' da più vicino. Ma noi sappiamo che c'è un telescopio che ci dà la possibilità oggi di vedere le stelle da vicino. Ma se noi guardiamo quel telescopio senza saperne o conoscerne il vero utilizzo e la gettata che c'ha di riuscirci a fare vedere le stelle, noi ci facciamo una risata e diciamo quel piccolo strumento ha la pretesa di farmi vedere le stelle meglio di salire sopra una montagna, magari avvicinarmi di qualche chilometro. Vedete, la mente razionale, la mente che non conosce. Ma per noi che conosciamo la potenza della fede in Cristo Gesù, noi prendiamo un grande telescopio, si chiama la Bibbia, e noi attraverso la Bibbia possiamo vedere questa sera ciò che è impossibile agli uomini è possibile con Dio. Vogliamo applaudire e benedire il Signore. Il più grande problema nella vita dei credenti è prendere il seme senza la vita, o viceversa, cercare di avere la vita del seme senza la forma del seme. Mi spiego meglio. La vedova di Sarepta, vedete, aveva non soltanto un po' di farina, ma aveva anche un po' di olio. Ed è figura di Matteo 25. Non avevano la lampana soltanto le vergini avvedute, ma avevano, anche se poco, l'olio adatto per andare avanti. Ora portiamoci di nuovo di fronte a questo piccolo seme, il più piccolo che riesce a generare. Intanto il Signore, ritornando al principio della spiegazione, paragona questo seme alla crescita della nostra vita del regno di Dio. Questo seme ha lo scopo di farci crescere spiritualmente, non solo di compiere l'opera della guarigione, non solo di compiere in noi un'opera particolare, ma fondamentalmente di portarci alla statura dell'albero, cioè del corpo di Cristo. Quindi questo seme come scopo primario ha questo. E quando noi diciamo ah, il Signore non mi ha esaudito in questo, quindi io mi blocco o non faccio più niente, noi non abbiamo compreso il vero significato della fede. La fede ci dice prendi la croce e seguitami. Quindi noi dobbiamo partire da questo presupposto. Ora, cari nella grazia, le vergini avevano la lampana e l'olio. Noi, se abbiamo solo la forma di questo seme, mettiamo caso un seme che non ha più la vita dentro di sé, quindi che anche piantato non porterà frutto, noi possiamo avere la forma come quei farisei, una conoscenza letterale perfetta, ma poi alla fine nessuna vita. Quel fariseo non aveva la vita di Cristo nel suo cuore. Aveva soltanto una religiosità esteriore. Possiamo conoscere la Bibbia come i dottori di teologia dalla prima pagina all'ultima pagina, ma se non conosciamo lo scrittore siamo semplicemente una letteratura esteriore ma senza la vita dentro. Possiamo anche, fratelli e sorelle, avere l'opposto. Come si può avere l'opposto? Quindi in quel caso saremo come le vergini pazze, una conoscenza senza il movimento dello spirito. Ma fate un altro parallelo: quando le anime non hanno molto conoscenza, hanno e ricevono lo Spirito Santo, e dopo aver ricevuto lo Spirito Santo, come la parola ti porta allo Spirito Santo? Lo Spirito Santo ti conduce alla parola. Ma poi invece che facciamo? Dopo aver ricevuto lo Spirito Santo, dopo aver parlato altre lingue, pensiamo, oh, siamo arrivati, ormai siamo nel giusto binario, e cominciamo a mettere da parte la Bibbia e cominciamo ad esercitare quello che noi pensiamo che sia giusto. Man mano lo Spirito Santo non agisce più in noi perché non riusciamo ad avere la parola di Dio nella nostra vita. Allora, come quella vedova di Sarepta, abbiamo la necessità di avere un po' di farina, e almeno un po' di olio, come la Vergine ha veduto. Abbiamo la necessità di avere la lampada e avere l'olio. Abbiamo bisogno, in poche parole, del Logos, della parola e dello Spirito Santo, e solo allora noi possiamo vedere la potenza dinamica dello Spirito Santo nella nostra vita. Non so a voi, ma io voglio lodare e benedire il nome di Gesù. Non si tratta di una religione, non si tratta, fratelli, di un'avanzata religiosa, ma si tratta di una trasformazione. E se lo Spirito di Dio dimora in noi, egli opererà in una maniera soprannaturale. Fateci caso, il Signore solitamente non si muove più nelle persone che tirano acqua al loro mulino, a ciò che hanno ricevuto, a ciò che hanno avuto, a ciò che pensano di avere. Dio piano piano si allontana da loro, ma va sempre alla ricerca di uomini e donne che in umiltà dicono: Signore, io sono incapace, ho solo la necessità di te per fare qualcosa, non posso fare nulla. Quando il Signore disse: voi avete di bisogno di credere in una fede che è piccola, non necessitano sforzi necessari, ma che ci sia comunque sia la vita dello Spirito di Dio, egli ci stava facendo comprendere qualcosa di importante, che noi possiamo essere oggi, in termini moderni, un piccolo filo, e siamo un piccolo filo, e l'importante, cari nella grazia, è che la presa entri nella corrente, cioè nello Spirito di Dio, e che poi l'energia finale vada in aiuto del prossimo. Perché pur se noi siamo collegati alla presa principale, ma vogliamo fare di testa nostra, Dio non manda luce, perché Dio ha stabilito la luce, in questo caso per le lampadine, in questo caso per qualche altro oggetto, ma quando noi vogliamo utilizzarla a testa nostra, sappiamo che la luce elettrica diventa anzi un mezzo di distruzione. Come molto zelo nelle chiese, come molta religione senza lo Spirito di Dio ha portato migliaia e migliaia di morti, ma noi vogliamo dire: Signore, io sono un piccolo cavo sopra questa terra, e tu dici nella parola che dobbiamo essere condotti per essere figlioli. Io voglio essere condotto, io mi collego a te e ti chiedo: fai di me uno strumento, come dice il canto, per la tua gloria, non per decidere io, ma per decidere tu quello che devo fare. E a lui diamo la gloria e l'onore, per Gesù Cristo, benedetti in eterno. Amen.